Senti
chi parla?
Il podcast del giornalino del liceo Carlo Montanari di Verona.
Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast Senti chi parla del liceo Montanari di Verona. Io sono Giulia e qui con me c'è Alessandra.
È un piacere essere qui.
Che mi aiuterà ad intervistare Alessandro Garilli, noto regista e sceneggiatore di diversi film, tra cui La Seconda Via, uscito nelle sale cinematografiche nel 2023.
Grazie per il noto regista, ciao a tutti.
E Francesco Menini, docente di batterie e percussioni del nostro liceo.
Buongiorno, ciao a tutti.
Bene, partiamo con l'intervista. Alessandra?
Nel mese di febbraio si sono tenute due assemblee di istituto al Montanari, nelle quali è stato appunto visionato il film La Seconda Via, che narra insomma le difficoltà e le sofferenze vissute da un gruppo di alpini durante la ritirata in Russia, che è avvenuta nel gennaio del 1943. Il riscontro degli studenti è stato complessivamente positivo da quanto ci risulta. A questo proposito volevamo chiedervi se il feedback ricevuto ha corrisposto o meno le vostre aspettative, considerando anche poi il dibattito che è seguito alla proiezione del film.
Rispondi tu.
Beh, allora, per me è sempre estremamente interessante e bello poter fare questi incontri con gli studenti. È arricchente per me, spero anche per loro. Devo dire che per le due proiezioni, anzi più di due, quattro proiezioni avvenute in quei due giorni, sono state fonte di tante riflessioni che mi ha fatto molto piacere poter condividere con la platea, con gli spettatori, con gli studenti, fonte di riflessioni che mi hanno accompagnato durante tutta la scrittura del film, ma anche di riflessioni che sono nate proprio in quel momento. Per me è sempre stimolante passare determinate nozioni, ma soprattutto anche cercare di accendere passione nelle persone che stanno vedendo, ascoltando tutto quello che riguarda il film, ma che riguarda anche me in quel momento, no? Come uomo.
Domanda sempre per te, per il regista, e ci puoi spiegare le motivazioni che ti hanno portato a trattare un tema così complesso come la ritirata degli alpini sul fronte orientale durante la Seconda Guerra Mondiale?
Allora, sì, diciamo che esiste un'ampia fonte di letteratura sulla ritirata di Russia, però mi sembrava veramente stranissimo che non ci fosse un film che parlasse in particolare degli alpini all'interno della ritirata di Russia. E questo fatto mi incuriosiva, oltre al fatto che, avendo letto sin da piccolo libri che parlavano di quell'argomento, ero rimasto molto colpito dalla sofferenza di quei ragazzi. Dico ragazzi perché la maggior parte avevano tra i 18 e i 25 anni, quindi persone non tanto più grandi rispetto a voi che siete qui oggi.
Esatto.
C'era sicuramente, mi aveva sempre affascinato, uso questa parola tra virgolette perché stiamo parlando di una grande tragedia, stiamo parlando di 100.000 ragazzi morti, e 100.000 ragazzi morti significa 100.000 famiglie colpite, no? 100.000 madri senza un figlio. Questo è sempre importante da mettere davanti. Però sicuramente questo viaggio, questo lungo viaggio all'interno di un deserto di neve, perché la steppa era quello, mi aveva sempre affascinato. I russi avevano circondato i nostri soldati, quindi avevano tagliato tutte le vie principali e li avevano spinti in questo deserto di neve che era la steppa. E quindi questo cammino a 40 gradi sotto zero, mangiando poco, dormendo poco, sicuramente catturava la mia attenzione. Però poi, leggendo tanti libri e avendo poi la fortuna anche di aver conosciuto e di essere diventato amico di noti reduci, ho visto che c'era un elemento che continuava a tornare in tutte queste, in queste parole di questi reduci e nei loro scritti, che era questa sorta di perdita della percezione del tempo. E lì effettivamente sono varie le citazioni per questo argomento. Ad esempio, Egisto Corradi, che poi è diventato un noto corrispondente di guerra per il Corriere della Sera, ho fatto anche in tanti altri punti caldi, diciamo, del globo. Lui, che ha fatto la ritirata, in un libro che si chiama appunto La ritirata di Russia, a un certo punto scrive nella sacca, non la chiamavano sacca perché erano circondati, nella sacca il tempo non esisteva. Poi lui dice esisteva solo il buio e la luce. Cristoforo Moscioni Negri, in un altro libro che si chiama I lunghi fucili, a un certo punto dice ormai siamo usciti dal tempo. E Mario Rigoni Sterna, nel Sergente della Neve, scrive una frase a mio avviso bellissima, perché lui dice c'era la guerra, proprio la guerra più dura dove ero io, ma io non vivevo la guerra, vivevo cose che sognavo, che ricordavo e che erano più vere della guerra. C'era questa sorta di dimensione di sogno, ma senza scomodare questi che sono diventati grandi autori del nostro Novecento, come appunto Mario Rigoni, Sterna, anche Soldato Semplice. Cioè, quella notte ho camminato così tanto che mi era sembrato di diventare solo testa. Ma perché? Perché questa dimensione onirica? Perché questa dimensione di sogno? Perché un uomo, quando cammina all'interno di un deserto, e quindi all'interno di uno spazio che è sempre uguale giorno e notte, piano piano, mentre passano i giorni, mentre avanza, questo spazio da fisico diventa uno spazio mentale. Perché l'uomo si rifugia qui dentro, non nella propria testa, per sopravvivere. E quindi c'era questo passaggio da fisico a mentale, da fisico, a me piace dire, a metafisico, tra virgolette, che mi intrigava molto. Quindi quando ho deciso di scrivere il film mi sono detto, ecco, mi piacerebbe molto portare il futuro pubblico in questa zona privata, in questa zona segreta, dove questi ragazzi si rifugiavano per sopravvivere e per tornare a baita, come dicono gli alpini, cioè a casa. E voi l'avete visto, in definitiva il film parla di questi sei alpini più un mulo che attraversano la steppa durante questa lunga notte, e in questa lunga notte piano piano c'è la dimensione onirica che entra dentro il piano della realtà, a sua volta subentra il piano del ricordo, i confini tra questi elementi iniziano a fluttuare e anche lo spettatore inizia a perdere la normale percezione del tempo. Quindi questo, diciamo, è quello che mi ha guidato nella macro scrittura del film. Poi i temi affrontati sono vari e ce ne sono altri.
E invece, parlando ora di come si realizza un film in generale, ci potrebbe dire quali passi deve appunto compiere un regista prima di registrare le riprese, cioè tutto quello che sta dietro, insomma?
Beh, allora partiamo dall'inizio. Il primo passo per raccontare una storia è avere una storia, e quindi scrivere una storia. Io sono anche sceneggiatore e quindi ho scritto la sceneggiatura della Seconda Via. Però diciamo, questo è un passaggio un po' sottovalutato, devo dire, no? Perché sempre quando parliamo di un film parliamo o del regista o dell'attore, il cast, no? Qualche volta si parla del compositore, ma questo povero sceneggiatore non viene portato tanto alla ribalta, mentre invece penso che sia uno dei ruoli fondamentali, un ruolo molto complesso. La scrittura è molto complessa, ma se manca una buona storia non si potrà mai fare un buon film. Quindi il primo punto su cui porre l'attenzione è avere una buona storia. Se hai una buona storia, allora un buon regista, con dei bravi attori, un bravo direttore della fotografia, un bravo produttore, dei bravi compositori, può realizzare un buon film. Ma se c'è una brutta storia, anche se tutti questi altri professionisti lavorano al meglio delle loro possibilità, non uscirà mai un buon film, perché la storia è brutta. No. Quindi è molto importante partire da quello, cioè, e soprattutto sapere non solo cosa si racconta, ma perché si racconta, e quindi come si vuole raccontare questa storia. E qui entra in ballo anche tanti altri saperi. Meglio uno sceneggiatore fa tutte queste cose, meglio è per tutti gli altri professionisti che lavoreranno. No, c'era lo sceneggiatore di Taxi Driver che diceva che una sceneggiatura è un po' come una casa. Lo sceneggiatore è un po' come l'architetto, costruisce questa casa, dopodiché dà le chiavi in mano alle persone che l'abiteranno. È chiaro che quindi devi conoscere bene le esigenze delle persone che poi andranno a abitare quella casa, per farli stare bene, no? E far sì che questa casa venga vissuta al meglio. È un po', io dico che la sceneggiatura è un po' come un bruco, no? Che entra dentro un bozzolo e poi esce la farfalla. Se esce una farfalla bella è perché quei geni erano già contenuti all'interno del bruco, no? Poi è chiaro che entrano tanti saperi. Un regista, quando inizia a prendere una sceneggiatura, deve fare un lavoro che si chiama shooting script, cioè inizia a dividere le scene in inquadrature e movimenti di macchina. Poi magari storyboarda anche tutto quello che è la sua idea di shooting script, proprio per agevolare il dialogo che avrà con un direttore della fotografia, con uno scenografo, con un compositore. Insomma, un lavoro ampio, fatto nel modo corretto, equivale ad avere una sapienza di tanti saperi. E questa è anche la cosa che mi stimola di più, in assoluto. Cioè, io sono approdato alla regia e ci sono approdato in realtà perché mi piaceva molto disegnare, mi piaceva scrivere, mi piaceva suonare, mi piaceva dipingere, e quindi non riuscivo a trovare la mia casa in una sola, no, di queste forme d'arte. E quando sono finito per la prima volta su un set, e tra l'altro io, laureato in architettura, c'ero finito come musicista per la colonna sonora, e lì ho avuto una sorta di rivelazione. Ho capito che nella regia potevo racchiudere tutte queste cose, potevo parlare tutti questi linguaggi, e quindi per me è stata un momento strabiliante, dove ho capito realmente quello che mi chiamava e dove stavo bene. E quindi il mio grande augurio per tutti gli studenti che stanno ascoltando, ascolteranno questo post, questa trasmissione, e devo dire che il mio grande augurio è proprio quello di trovare e seguire quello che sentono. E quello che sentono non è detto che sia quello che la mente dice, perché la mente mente, mentre invece dentro di noi c'è qualcosa che ci sussurra delle parole molto vere, e quindi ascoltare quella cosa e seguirla con passione.
Intanto grazie, bellissimo augurio davvero. E domanda adesso per il prof Menini, per lei. Allora, per quanto riguarda invece la colonna sonora, ci può dire come avviene la composizione delle musiche e quali tipi di strumenti utilizza solitamente, soprattutto se sono suoni reali o campionati?
Domanda molto pertinente, ma anche molto complessa per quanto riguarda il film della Seconda Via. Intanto faccio una premessa, che io sono soltanto due delle mani che hanno lavorato alla colonna sonora del film, le altre due sono le mani di Elisabetta Garilli, che è la sorella di Alessandro, che non può essere qui con noi oggi. Non mi sento di dire in primis che il processo creativo musicale applicato al cinema sia necessariamente in origine un processo musicale in toto. Mi spiego. Prima che una musica possa pensare di essere applicata a un'immagine, bisogna avere cultura cinematografica e tecnica. Mi spiego. Non basta che un compositore che si approccia a una colonna sonora immagini una frase, un'armonia, un divenire musicale, se prima non sa come funziona tecnicamente il linguaggio cinematografico in termini di colore, immagine, tempi, vuoti e pieni, i suoni che si squadernano durante le scene. Quindi può essere, non so, una voce grave rispetto a una voce acuta, e un momento in cui il regista, che in questo caso è il pilota dell'auto, dice: ma lì voglio questo, là voglio quell'altro. Quindi non solo quello che lui ti propone da un punto di vista delle immagini, ma di sapere quello che anche gli altri del team che lavorano al cinema e al processo tecnico del cinema andranno ad operare. Il tecnico del suono andrà ad aggiungere qualcosa che potrà andare contro all'armonia che magari io voglio sentire in quel momento lì, oppure non ci sarà niente, oppure il regista mi dice: ma guarda che io lì voglio sentire benissimo il rumore dello scoppiettio del fuoco, Quindi questo va, sono tutti elementi che vanno a, ad alterare quella che è l'approccio iniziale, magari, che un compositore in erba potrebbe avere. Io ho studiato storia critica del cinema anche all'Università di Padova, un tempo che fu, ed è stato, devo dire, un coronamento di una passione che mi ha portato fin da piccolo a guardare capolavori del cinema, anche del muto, da Chaplin, Keaton, Eisenstein, fino ad arrivare a Kieslowski, tutti quelli che adesso magari non sto qua a squadernare, ma non è stato un processo di sottrazione musicale, ma di addizione. Cioè, io notavo, al di là della mia, diciamo, attività qui al liceo come performer, che pochi lo sanno, insomma, parallelamente ho sempre scritto, ho studiato composizione, ho studiato orchestrazione, sono andato all'estero a studiare con persone, addetti ai lavori, gli americani in questo caso, che lavorano ad alto livello e sanno come funziona la tecnica del dipartimento nel cinema per poter far funzionare una macchina complessa come quella del cinema e delle sue realizzazioni. Quindi, tornando al punto, e mi scuso per questa premessa un po' larga, ma era doverosa,
ci mancherebbe.
Il film della seconda via, da subito a me, Elisabetta, è parso veramente un'opera molto molto delicata per la tematica. Pensate che per questioni tecniche, vi racconto questo aneddoto, ci avevano consegnato una copia del film all'inizio quasi senza audio. E dico questo perché il potere delle immagini della seconda via, quando c'è la camminata di questi poveri disgraziati che camminano a meno 30 contro queste raffiche di vento oltre i 100 km orari, pur non sentendo il vento, le orecchie sentivano un vento armonico. E ci tengo a dire che mai come in questo caso il fatto di doversi domandare: ma io compositore sono in grado di aggiungere qualcosa a queste immagini di sofferenza che possiamo solo assolutamente immaginare, è forse stata la nostra più grande difficoltà. E cioè, posso osare questo passo, posso azzardare questa armonia, aggiungere questa nota senza rovinare, perché spesso si parla di scrivo musica perché voglio fare, non so, voglio aiutare il film, sì, ma spesso facendo troppo si rischia di danneggiare l'opera che si ha di fronte. Mai come la sceneggiatura della seconda via ha accanto alla storia che si svolge, chiaramente scritta riga per riga da Alessandro, anche un intoto di suoni ambientali che Alessandro voleva chiaramente si sentissero nel film. Quindi, leggendo la sceneggiatura, si capisce benissimo che lui voleva far sentire il rumore del vento, il rumore dei passi sulla neve quando la neve è ghiacciata, quando invece è un po' più fine, lo scoppiettio del fuoco, il cigolare di una porta, una slitta e quant'altro. Quindi tutti questi elementi che lui voleva far sentire erano altrettanta difficoltà nel dover infilare qualcosa di sensibile e funzionale alle immagini. Per quanto riguarda la nostra scelta strumentale, una volta individuate le aree tematiche, e qua ci tengo a dire che l'area tematica principale ce l'ha indicata Alessandro a metà della sceneggiatura, quando, per chi ha visto il film, il tenente suona, si sente in varie scene del film il preludio di Debussy, Des pas sur la neige, i passi sulla neve, perché questo ci ha permesso di avere un punto di inizio e avere un nucleo generatore, ecco. Senza stare qui a prolungare tecnicamente e ad annoiarvi, diciamo che le prime quattro battute del preludio in re minore scritto da Debussy è stata un po' la nostra guida, il nostro faro in questa notte di neve. Per quanto riguarda gli strumenti, domanda intelligente, perché Alessandro prima ha parlato della perdita del senso della realtà che un essere umano prova nel momento in cui perde il contatto col terreno, con le tre dimensioni fisiche. E quindi mai come in musica l'utilizzo o meno di uno strumento, al di là delle note che sono state scelte per delinearne la caratteristica magari della scena o del personaggio o del momento che magari viene richiesto dal regista, mai come la scelta dell'orchestrazione è importante di più, se vogliamo, della scelta delle note, perché un timbro può portare fuori strada il racconto in suoni. Poteva anche essere un errore aggiungere uno strumento o più strumenti che avessero scaldato, avrebbero potuto scaldare la temperatura dell'immagine, che magari andava totalmente in un'altra direzione. Quindi abbiamo optato, nei momenti più sensibili di ricordo e di, diciamo, di nostalgia, per strumenti acustici, e nei momenti in cui c'è questo senso di perdita della realtà, c'è stato un grossissimo intervento della sintesi del suono. Ecco, per citare chi ha lavorato nella colonna sonora, chiudendo, abbiamo invitato il coro della SAT di Trento, che ha un paio di scene dedicate nel film, e il trio Broz di Rovereto. Ecco, assieme quindi a strumenti classici, strumenti acustici, abbiamo interpolato la sintesi del suono per arrivare a questo, diciamo, questo compromesso, ma anche questo viaggio che era reale. Questi soldati camminavano su un elemento molto, molto fisico, come il terreno, come la neve, ma la testa, la mente era altrove.
Molto interessante questo aspetto, e adesso farei una domanda ad entrambi, insomma, ovvero come vi siete avvicinati al mondo del cinema, cioè in modo particolare come è nato il vostro interesse per questa forma di rappresentazione?
Parte ho già risposto. Il mio essermi avvicinato al mondo del cinema, appunto, è stato inizialmente casuale, nel senso che sì, a me piaceva andare al cinema, mi piaceva vedere anche film di un certo tipo, però fino a quel momento, sto parlando di 28 anni, 28-29 anni, non avevo ancora chiaro che quella era la mia chiamata, la mia vocazione, come mi piace dire oggi. E quindi lì è stato sicuramente un passaggio per me importante capirlo, una festa è stato per me capirlo, come immagino sia per tanti ragazzi che individuano davvero e sentono davvero che quella cosa con loro risuona in modo particolare. Però devo dire che il secondo grande passaggio poi mentale riguardante il discorso della regia è stato successivo, nel senso che poi mi sono reso conto che fare il regista tout court mi interessava fino lì, cioè fare il regista, ad esempio, che raccontasse quanto è buono mangiare lo yogurt, forse non era esattamente la cosa che per me, con me risuonava in modo particolare. Avevo capito che quello che mi interessava fare era Alessandro, cioè l'Alessandro uomo, essere umano. E nella regia, in quella forma d'arte, avevo trovato delle vie da percorrere per poter crescere da un punto di vista umano, culturale, per quanto mi riguarda, spendo anche il termine spirituale, e quindi per me è stato molto bello poter frequentare quel sentiero e crescere in quel sentiero, che però ho cercato di utilizzare proprio sotto questo aspetto. Il film della seconda via, da un certo punto di vista, già ce lo racconta, insomma. E poi, per quanto mi riguarda, è successo che ci sono stati dei momenti dove ho ricevuto delle carezze particolari che mi hanno spinto ad andare avanti in quel percorso. Ad esempio, agli inizi degli anni 2000 c'è stata una selezione che ha fatto la Kodak a livello europeo, e io magicamente sono finito in mezzo a questi 8 videomaker che lei aveva selezionato e che ha preso e che ha mandato poi in Francia, a Parigi, a fare la European Film Academy. E per me quello è stato un momento molto importante, una spinta importante, perché chiaramente mi sono trovato là con altri ragazzi che avevano il mio desiderio. Tanto sembrava la barzelletta, perché c'era l'italiano, il francese, il tedesco, l'inglese. E quando sono tornato, quindi ho preso ancora di più il coraggio. Io all'epoca avevo iniziato facendo videoclip, lavoravo a Milano per la Spaghetti Funk, che è la casa di produzione degli Articolo 31. Io e gli Articolo 31, due mondi effettivamente distanti, però mi è stata data la possibilità di iniziare a fare questa gavetta e quindi di iniziare a fare delle regie per videoclip, di iniziare a stare sul set e fare dei backstage di film, tipo, non so, mi viene in mente Aldo, Giovanni e Giacomo, Chiedimi se sono felice, ecco, insomma, iniziare a vedere un po' come funzionavano queste cose. E poi dopo l'esperienza appunto francese ho preso il coraggio per andare in fondo a fare cinema, che era quello che mi interessava di più. Però se posso dire una cosa, il mondo cinematografico non è un mondo semplice, non è un mondo semplice, e secondo me anche lì bisogna aver chiaro perché stai facendo queste cose. E l'altro consiglio che mi sento di dare, se una persona vuole fare regia o comunque qualcosa nell'ambito cinematografico, da un punto di vista artistico, è quello che bisogna avere talento, e sicuramente il talento va nutrito studiando anche. È molto importante il sapere, le regole, lo studio non ci tarpano le ali della creatività, semmai nutrono il nostro talento. E poi se conoscere le regole è il primo vero passo per capire come, dove e quando superarle, no? Secondo me chi trasgredisce davvero è chi conosce le regole, non chi non le conosce. Se tu vai di notte a fare un murales su un muro e non sai che è proibito farlo, beh, non stai trasgredendo. Se invece tu sai che è proibito farlo, allora stai trasgredendo. È sempre meglio finire dall'altra parte di una palizzata, di uno steccato, perché sappiamo che c'è, non come un ubriaco che non sa che c'è, che finisce di là. Quindi vabbè, questa cosa però, detto sul talento, detto sullo studio, c'è un altro grande ingrediente che deve essere presente, che è la volontà. Bisogna avere una grandissima volontà, perché se tu non hai volontà e hai talento, rischi addirittura che finisca davanti a te uno che non ha talento, ma che ha una grande volontà. Bisogna mixare questi due elementi e soprattutto bisogna credere nelle proprie capacità e non arrendersi, perché faccio un esempio: Bedeschi, che ha scritto 100.000 gavette di ghiaccio, quando ha scritto il libro, tanto l'ha scritto in un momento storico in cui non c'erano i computer, no? Quindi quando lui l'ha scritto è arrivata un'alluvione che ha purtroppo invaso la casa e portato via il libro, e lui l'ha riscritto, già operazione complessa da rifare psicologicamente, e poi ha presentato questo suo scritto a un primo editore e la risposta è stata no. L'ha presentato a un secondo editore e la risposta è stata no. Così per 16 editori, no, 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 no. Il 17° editore, Morsia, invece ha detto sì, ha pubblicato questo libro che poi è diventato un bestseller mondiale. Allora, se lui si fosse arreso alle prime porte a cui aveva bussato, avrebbe fatto un errore, perché quei no sarebbero stati invalidanti rispetto al talento e alla forza che aveva quel libro. Ma lui ha creduto in quello, è andato avanti, ha trovato il sì ed è arrivato a avere il successo che giustamente meritava. E questa è una cosa molto importante. Bisogna consumarsi le nocche alle porte. Non pensare che si apra subito la prima porta. Può succedere. Bene, ottimo se succede. Ma se non succede, non significa che una persona non abbia talento. Bisogna credere, applicarsi, crescere, studiare sempre, ma credere che si possa arrivare a realizzare quello che noi sentiamo essere giusto. Quindi queste due cose, secondo me, talento e volontà, sono imprescindibili nel poter arrivare a fare molto probabilmente qualsiasi professione. Per quanto mi riguarda, sicuramente è quella di regista, di sceneggiatore o di qualsiasi altra cosa che riguardi il mondo del cinema.
devo rispondere alla parte musicale. Allora, sposo le parole di Alessandro per quanto riguarda il talento, perché il talento è solo il 5% del lavoro. L'altro 95% è assolutamente uno studio draconiano di tutti quelli che sono gli aspetti che volete magari intraprendere. Mi rivolgo ai musicisti che magari si affacciano a questo mondo. E io quando ero piccolo amavo smontare le cose, tipo gli orologi, non so, le macchinine, per vedere come erano fatte, no? Ecco, se volete costruire qualcosa di nuovo, magari dirò una banalità, però prima dovete smontare quello che hanno fatto gli altri per capire come è fatto, il perché l'ha portato a quelle dinamiche. E nel momento in cui avete fatto abbastanza lavoro di capire come funziona un ingranaggio di un orologio, di una macchinina, potete pensare di inventarne una voi, sempre che rimaniate fedeli a voi stessi. Perché spesso e volentieri il fatto di magari voler imitare un processo creativo un altro porta anche a dimenticarci chi siamo. Quindi, un po' come il nostro cervello, che è indiviso in due aree, no? Il cervello destro e il cervello sinistro devono andare a braccetto. La parte emotiva, sensibile, deve andare assieme a quella logico-matematica. Sempre. Se vince una di queste due aree, o si finisce in un prodotto creativo, che in questi periodi è un po' anche un termine terribile, perché la creatività sta diventando un po' uno scudo per dire io faccio, però non mi chiedete come e perché, e dall'altro lato si cadrebbe in una pedanteria di dire ma 2 più 2 fa 4, quando magari da un lato poteva fare anche 22. Quindi prima cosa, studiare e ancora studiare. Per quanto riguarda la musica poi si può smontare, visto che torno alla faccenda della meccanica e dell'ingegneria di prima, in varie sezioni. La storia della musica è un bellissimo libro da leggere. La storia della composizione è un altro bellissimo libro da leggere. La storia dell'orchestrazione, l'intersezione tra queste materie qua e l'applicazione poi a quella che è, se vogliamo, l'arte del cinema, l'arte dell'immagine, perché quello che, diciamo, è sempre stato un problema compositivo, ovvero la forma, mai come nell'ambito cinematografico viene risolta dalle immagini. La forma musicale deve nel cinema diventare la forma cinematografica, ed è forse la sfida più difficile da vincere. Quindi studiate composizione, studiate orchestrazione, studiate e fatelo con apertura mentale, soprattutto sulle materie che vi sembrano lontane. Hanno intervistato John Williams mesi fa, ricordo che è passato i 90, e gli hanno chiesto: ma maestro, ma può dire ai giovani compositori qual è la formula vincente per scrivere qualcosa di veramente valido? E lui, sapete cosa ha risposto? Viaggiate, conoscete gente, persone nuove, e soprattutto conoscetele profondamente, perché questo finirà nel vostro, diciamo, bacino interiore di sensibilità creativa.
Grazie con la G maiuscola per i vostri interventi, e ringrazio entrambi per essere stati qui con noi, Alessandra, e infine grazie a tutti voi per averci ascoltato. Ci diamo appuntamento al prossimo episodio del nostro e vostro podcast preferito, Senti chi parla, del Liceo Montanari. Ciao a tutti!